ci stiamo occupando della spiegazione statistico-induttiva dei fenomeni. Abbiamo considerato un esempio di queste spiegazioni che riguardava il caso del povero Giovanni, il quale si era ammalato di un'infezione batterica, ma era guarito prendendo gli antibiotici. Avevamo spiegato questo fenomeno immaginando che valesse la legge di natura, la legge statistica, che il 90% degli affetti da infezione batterica che prendono gli antibiotici guariscono. Questa era la legge statistica invocata nella spiegazione, assieme alla condizione iniziale che Giovanni, ammalato di infezione batterica, aveva preso gli antibiotici. Da questa condizione iniziale, da questa legge statistica, inducevamo che Giovanni era guarito, come in effetti è accaduto, e lo inducevamo con una probabilità del 90%. Poniamo l'attenzione sul valore di questa probabilità, che è molto alto. Avrebbe potuto anche essere dell'80, del 70, del 60 o del 51%, ma in ogni caso doveva essere più alto del 50%, perché una delle intuizioni che stanno alla base del modello empeliano di spiegazione statistico-induttiva è che, alla luce delle leggi di natura, in questo caso leggi statistiche, e delle condizioni iniziali, uno si deve attendere o si doveva attendere l'evento da spiegare. Cioè, se fossimo in grado di viaggiare nel passato, quando ancora Giovanni non è guarito, alla luce del fatto che lui è ammalato di questa infezione batterica e prende antibiotici, la probabilità che guarisse, che guarisca in futuro, deve essere superiore a quella che non guarisca. Questo requisito si chiama requisito dell'elevata probabilità e è stato ritenuto da Hempel un requisito essenziale della spiegazione statistico-induttiva. Noi spieghiamo un fatto sia con una spiegazione nomologica sia con una spiegazione statistico-induttiva quando mostriamo che in passato il fatto che ora spiegato, che ora spieghiamo, in passato quel fatto avremmo potuto prevederlo. L'idea è che la spiegazione e la previsione sono intimamente connesse. Spiegare un fatto significa mostrare che il cielo si poteva attendere o aspettare. Ora, il modello empeliano di spiegazione è stato criticato perché si applica solo a eventi che sono considerati probabili, ritenuti probabili, come per esempio la guarigione di un uomo ammalato di un'infezione che prende gli antibiotici. Molto spesso, tuttavia, sia nelle scienze naturali che nelle scienze sociali, ci troviamo di fronte la necessità di capire, di spiegare fatti ed eventi, fenomeni che accadono raramente, che sono scarsamente probabili, e il requisito dell'elevata probabilità impedisce la spiegazione di eventi di questo genere che sono scarsamente probabili. Come puoi spiegare la crisi finanziaria del 2008 dicendo che in 90 casi su 100, vale a dire in 90 anni su 100, insorgono crisi finanziarie? E il 2008 era un anno fra gli altri, e quindi era probabile che succedesse una crisi finanziaria. Non è così. Non si spiegano così né le crisi finanziarie né le pandemie. Gli eventi rari, perdonatemi il bisticcio, sono frequenti. Vale a dire che ci sono molti eventi rari. Pensate per esempio alle malattie rare. Una malattia è rara se si verifica in meno di, mille, di uno su mille nella popolazione, se meno di uno su mille ne soffre nella popolazione. Voi pensate allora che le malattie rare siano prese nel loro insieme, siano a loro volta rare. No, è molto probabile avere una malattia rara perché ci sono 5.000 malattie rare diverse. Quindi, se ognuna di esse si verifica in un caso su 1.000 nella popolazione italiana 5 milioni di persone soffriranno di malattie rare. E questo è il punto fondamentale. Ogni evento raro che appartiene a un tipo raro può essere interessante per le nostre vite. Vorremmo capire come si è verificato, per esempio per rimuoverlo, per fare sì che non si verifichi, per prevenirlo. Vogliamo prevenire una crisi finanziaria, vogliamo prevenire una pandemia. E poi il fatto è che la somma di tutti gli eventi rari assomma un bel numero. È un po' come le minoranze. Può capitare che in un paese noi vogliamo difendere i diritti di tutte le minoranze, e non voglio fare nessuna, non indicarne neanche una, ma supponiamo le minoranze dei biondi, le minoranze di chi ha gli occhi verdi, le minoranze di chi ha un'intelligenza inferiore a un tot, superiore a un tot. Succede però che l'insieme di tutte le minoranze è talmente numeroso che l'unica minoranza discriminata è quella di chi non appartiene a nessuna minoranza. Bene, una volta mostrata l'estrema frequenza dei fenomeni rari, è chiaramente il nostro interesse cercare di spiegarli, avere un modello di spiegazione che si attagli ai fenomeni rari. E dato che noi abbiamo deciso di restare nell'ambito dei fenomeni medici con i nostri esempi, per mille motivi, anche perché la medicina è una scienza strana, come potete immaginare, perché si cura, la medicina si cura, si preoccupa di curare l'uomo, e l'uomo è un animale. Ed è anche un animale molto particolare di cui si occupano le scienze umane. E quindi la medicina, da un lato, è una scienza umana, dall'altro è una scienza naturale come la biologia o la veterinaria. Quindi gli esempi medici sono sempre di grande interesse. E poi la maggior parte della gente conosce qualcosa di medicina per mille motivi, compresa la diffusa ipocondria e patofobia. Se non conoscete questa parola, ci sono ottimi dizionari. Bene, l'esempio riguarda Giovanni. Giovanni, sì, è sempre lo stesso individuo, scampato a un'infezione batterica grazie agli antibiotici, però oggi ce lo troviamo ammalato di cancro. È un fumatore. Giovanni ha sempre fumato molte sigarette e, come sapete, talvolta ci troviamo di fronte all'insorgenza del cancro polmonare nei fumatori. Scusate, questo suono è stato l'antivirus che io adesso blocco immediatamente il sonoro del computer. Abbiate pazienza. Nella slide numero 13, vedete questo esempio dell'insorgenza del cancro polmonare nei fumatori. Il cancro polmonare si presenta anche nei fumatori con una frequenza relativa piuttosto bassa, di gran lunga inferiore al 50%. Supponiamo, per esempio, di accettare la seguente legge statistica, che la chiamiamo S1: il 5% dei fumatori contraggono il cancro polmonare. Notate, lo dico per evitare ogni equivoco, che le mie leggi statistiche, quelle che adduco in questo esempio, non sono perfette. Le cifre sono un po' immaginarie, perché devono essere arrotondate e perché ci sono varie ipotesi, vari dati nella letteratura sulla percentuale di fumatori che si ammalano di cancro polmonare. La mia sfida a chi ascolta però è questa. Provate a vedere in rete, mettendo solo un consiglio, ve lo posso dare, le parole in inglese, qual è l'incidenza, si chiama così, del cancro polmonare nei fumatori. Andate a vedere qualche database serio e non di propaganda più o meno terroristica e cercate di stabilire quale sia la vera percentuale del cancro polmonare tra i fumatori, secondo gli studi più recenti. La rete serve anche a questo. Ci sono database, vi consiglio di usare la ricerca avanzata, di usare le virgolette, di restringere la ricerca ai documenti in PDF dove appaiono gli studi scientifici più accreditati. E così saprete come cambiare un po' l'esempio con cifre realistiche. Sfortunatamente, tuttavia, il requisito dell'elevata probabilità ci vieta di utilizzare S1 per formulare una spiegazione sì, cioè statistico-induttiva, del fatto che Giovanni abbia contratto il cancro. Non possiamo dire che il 90% dei fumatori contrae il cancro. Giovanni era un fumatore e quindi Giovanni ha contratto il cancro. C'era da aspettarselo. No, non c'era da aspettarselo, perché solo il 5% dei fumatori contrae il cancro. Paradossalmente, potremmo spiegare invece la storia di Pierino, grande fumatore come Giovanni, che non ha contratto il cancro, e lo spiegheremmo così. Pierino sta benissimo, non ha il cancro polmonare. Spiegazione. Pierino è un grande fumatore. Il 95% dei fumatori non contrae il cancro, quindi Pierino non ha il cancro. C'era da aspettarselo. Non ce l'ha quasi nessuno il cancro tra i fumatori. Capite che questa spiegazione della salute di Pierino è in regola, in accordo con il modello empeliano, ma non è, ma invece la malattia di Giovanni non è in accordo con tale modello. E però molti medici e molti di voi affermerebbero che il cancro di Giovanni è stato causato dal fumo, cioè che il fumo spiega il fatto che Giovanni abbia contratto il cancro. Come ne usciamo? Qual è un modello di spiegazione che rende conto del cancro di Giovanni? Un modello di questo tipo, che è anche molto vicino all'intuizione dei medici, degli economisti, di molti scienziati naturali e sociali, è stato proposto dal filosofo della scienza americano Wesley Salmon, scomparso nel 2001, il quale ha proposto una nozione di spiegazione statistica nota come modello di rilevanza statistica, in grado di rendere conto delle intuizioni espresse dai medici in casi di questo genere. E siamo nella slide numero 17. Una spiegazione statisticamente rilevante del cancro di Giovanni non dovrebbe basarsi solo sulla legge S1 che stabilisce la frequenza relativa del cancro polmonare nei fumatori, ma anche, e notate che il grassetto, il corsivo di quell'anche è fondamentale, su una legge statistica che indichi la frequenza relativa del cancro polmonare nei non fumatori. Supponiamo per esempio di accettare la seguente legge statistica, S2 la chiamiamo, che dice l'1% dei non fumatori contraggono il cancro polmonare. E di nuovo vi invito a controllare questo dato su internet. Qui a noi interessa però solo l'ordine di grandezza e sull'ordine di grandezza ci siamo. Possiamo ora affermare che il fatto che Giovanni sia un fumatore, assieme alle leggi statistiche S1 e S2 che abbiamo visto, leggi sulla frequenza del cancro tra i fumatori e i non fumatori, questa condizione iniziale e queste due leggi statistiche prese assieme spiegano il cancro polmonare di Giovanni. In che senso? Nel senso che, secondo S1 e S2, la probabilità statistica di contrarre il cancro è 5 volte maggiore nei fumatori rispetto ai non fumatori. Ciò significa, per usare un termine molto in voga tra gli statistici, che il fumo è statisticamente rilevante per il cancro polmonare, cioè ne accresce la probabilità. Quindi, la circostanza che Giovanni sia un fumatore è una buona spiegazione del fatto che abbia contratto il cancro, nel senso che il fumo ha notevolmente accresciuto la probabilità che tale evento si verificasse. Ora, per concludere questa lezione sulle inferenze statistiche, dobbiamo forse ricavare la conclusione che dobbiamo assolutamente smettere di fumare perché il fumo aumenta di 5 volte la nostra probabilità di ammalarci di cancro? Dipende. Se la probabilità normale dei non fumatori fosse del 20%, l'aumento di 5 volte sarebbe terribile perché la porterebbe al 100%. Ma essendo dell'1%, la porta al 5%, cioè aumentiamo del 4% la probabilità di ammalarci di cancro. In un mondo immaginario in cui i non fumatori contraessero il cancro nella proporzione di 1 su 1 miliardo, aumentare di 5 volte questa probabilità sarebbe farla passare da 1 su 1 miliardo a 5 su 1 miliardo, che è irrisoria. Per cui quando leggiamo che tale usanza aumenta di 5 o 10 volte la nostra probabilità di contrarre la tal malattia, consiglio sempre di capire di quanto è questo aumento. 5 volte dice poco, ma in per cento o per mille di quanto l'aumentiamo veramente per fare questa valutazione, bisogna sapere la probabilità, chiamiamolo così, di contrarre la malattia senza essere esposti al fattore di rischio. E con questa conclusione vi saluto per questa volta.